Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della concentrazione di CO2 in atmosfera che ha toccato un nuovo preoccupante record. Parliamo delle nomine di Joe Biden che sta costruendo il suo team, del reddito di base incondizionato che è stato inserito dai Verdi tedeschi all'interno del proprio programma elettorale. E infine della sentenza del Tribunale di Palermo sulla causa intentata da un rider a Glovo, la piattaforma di consegne. Va bene, iniziamo con quella che è una notizia che riportano molti giornali, soprattutto che si occupano di tematiche ambientali, e che ci arriva dalla World Meteorological Organization. La notizia è, come anticipavo, è che la CO2 in atmosfera segna un nuovo record e supera stabilmente la soglia delle 410 parti per milione. Voi sapete che la CO2 viene misurata la sua presenza in atmosfera in parti per milione, quindi quante particelle di CO2 sono presenti ogni milione di particelle atmosferiche. Ci sono due elementi preoccupanti di questo dato, sono molti di più in realtà, però diciamo le cose, le riflessioni che ci può stimolare sono: uno è che questo nuovo record arriva nonostante il rallentamento industriale registrato in questi mesi per via dei vari lockdown in tutto il mondo e nonostante i blocchi e le restrizioni economiche in risposta alla pandemia. Il secondo elemento è la velocità con cui siamo arrivati a questa soglia, perché se non so se vi ricordate, ma nel 2015 abbiamo superato la soglia di 400 parti per milione e solo 4, insomma, 4-5 anni dopo abbiamo superato le 410 parti per milione. È un'accelerazione che non ha eguali nella storia. Eppure le emissioni climalteranti, dicevamo, sono calate quest'anno, perché se stiamo ai dati del Global Carbon Project, si stima che durante il periodo più intenso della chiusura le emissioni giornaliere di CO2 a livello globale siano calate anche del 17%. E a fine anno complessivamente sarebbero calate del 7,5% rispetto al 2019, in Italia persino del 9,2%. Quindi com'è possibile che se le emissioni calano la CO2 in atmosfera raggiunge nuovi record? In realtà è possibilissimo, anzi è completamente logica questa cosa, è solo il nostro cervello che a volte ci fa degli scherzetti con i numeri. Il fatto è che se anche le emissioni sono calate rispetto all'anno precedente, abbiamo continuato a immettere un sacco di CO2 in atmosfera. L'anno scorso immettevamo 100 e quest'anno abbiamo immesso 93, ma non fa tutta questa differenza, anche perché la CO2 in atmosfera sostanzialmente resta lì, anche insomma, circa 100 anni è il tempo stimato perché una particella di CO2 presente in atmosfera venga, tra virgolette, insomma, decada, ecco, non so qual è il termine tecnico. Comunque, considerate che è come se stessimo riempiendo una piscina. Un giorno metto 100 litri d'acqua, il giorno successivo ne metto 93, ma il livello della piscina continua a crescere anche se io immetto meno acqua, sempre meno acqua rispetto all'anno precedente, al giorno precedente, il livello della piscina continua a crescere ed è quello che stiamo facendo con la CO2. Sapete quanta CO2 dovremmo immettere in atmosfera per vedere il livello stabilizzarsi? Nemmeno scendere, stabilizzarsi? Zero, è esattamente zero. Quindi questo ci dà l'idea del tipo di sforzo che ci è richiesto per affrontare la crisi climatica. Va bene, passiamo ad altro e torniamo negli Stati Uniti a parlare di politica negli States, perché Joe Biden ha reso noto la sua squadra, o perlomeno un pezzo importante della sua squadra, perché ci sono le prime sei nomine ufficiali della sua amministrazione, tutte legate alla politica estera e alla sicurezza nazionale. Le persone scelte da Biden sono Anthony Blinken come segretario di Stato, ne abbiamo già parlato ieri, sarebbe una sorta di ministro degli esteri. Alejandro Mayorkas come segretario della sicurezza nazionale, che è una specie di ministro degli interni, se vogliamo riportarlo al corrispettivo italiano. Avril Haines come direttrice dell'intelligence nazionale. Linda Thomas Greenfield come ambasciatrice delle Nazioni Unite, Jake Sullivan come consigliere della sicurezza nazionale e infine, la nomina forse più inaspettata, in attesa, John Kerry come inviato speciale per il clima. Ora non vi sto qui a spiegare tutti i profili dei vari candidati, ma c'è un articolo del Post che riassume un po' chi sono e cosa fanno queste persone. Se volete, ve lo lascio ovviamente sulla pagina della rassegna stampa italiacambia.org, dove trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche tanti altri che vi segnalo. Però vorrei concentrarmi su quest'ultima nomina, che dicevo è a sorpresa non tanto perché non si parlava di John Kerry per questo ruolo, ma perché non si parlava proprio di questo ruolo, cioè è una novità. Non c'era mai stato un inviato speciale per il clima eletto come carica ufficiale dal presidente nella sua amministrazione. E soprattutto, fra l'altro, John Kerry sarà anche parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale e sarà la prima volta che all'interno del Consiglio ci sarà una figura dedicata esplicitamente alla crisi climatica. Quindi questo, secondo gli analisti, è sintomo del fatto che Biden sarà molto attivo all'estero in diplomazia sui temi legati al cambiamento climatico. È una novità sicuramente interessante, anche se Biden su questo continua a mandare messaggi un po' contrastanti, perché sulla questione climatica, intendo dire. Abbiamo già parlato della nomina di Cedric Richmond come top advisor alla Casa Bianca, personaggio controverso legato all'industria del petrolio e del gas. Ora è la volta, riporta sempre il Guardian, di Ernest Moniz, ex segretario all'energia sotto Obama, altro personaggio controverso co che ha legami, così come Richmond, con l'industria dei combustibili fossili. Quindi, cosa ci dicono questi dati contrastanti? Non lo so. C'è un po' di confusione nell'aria. Staremo a vedere. Va bene, spostiamoci in Germania, dove ne parla il manifesto. Fa abbastanza scalpore la proposta inserita nel nuovo programma dei Verdi al termine del congresso nazionale che si è tenuto in versione digitale e che si è chiuso domenica a Berlino, di un reddito di base incondizionato. Praticamente questo reddito di base incondizionato, che è questa nuova proposta dei Verdi tedeschi, verrebbe finanziato con l'aumento delle tasse sugli alti redditi e con l'imposta di successione. Ed è l'altro aspetto interessante è che è una proposta che non è arrivata dai vertici di partito, ma è arrivata dalla base del partito e segue un'altra proposta che è quella di introdurre l'obiettivo di limitare al 1,5 gradi il riscaldamento globale, che è stato, diciamo, imposto, fra virgolette, ai vertici del partito da parte dei nuovi iscritti, soprattutto dei Fridays for Future. Quindi rappresenta, questo del reddito incondizionato di base, la seconda vittoria, politica della base contro i dirigenti del partito, che erano di fatto contrari alla misura. Quindi questo reddito incondizionato diventa ufficialmente uno dei punti della campagna per le elezioni federali dell'autunno 2021, che dovrà essere, in realtà non è proprio incondizionato, nel senso che si legge nel programma, dovrà essere versato dallo Stato a chiunque non disponga delle risorse finanziarie sufficienti. Quindi è condizionato a una condizione iniziale di povertà, ma non condizionato alla ricerca di lavoro o al fatto di essere inserito in alcuni programmi particolari. Quindi è un esperimento interessante. Ci sono altri aspetti interessanti in tutta questa vicenda. Uno è il fatto che sia stata, sicuramente il fatto di legare la crisi climatica, quindi i Verdi, quindi anche un'agenda molto legata alle tematiche ambientali, a una questione di giustizia sociale e di attenzione verso i più deboli. Il secondo è che viene dalla Germania, il paese più attento, insomma, tradizionalmente in questi ultimi anni, più attento al rigore e all'austerità, che però si sta lentamente spostando su posizioni un po' diverse e che lancia messaggi anche, cioè, se la Germania approvasse una misura del genere, ovviamente lancerebbe un messaggio forte anche a tutta l'Unione Europea su questo tema. Comunque, il terzo punto che invece mi rende un po' più perplesso è che credo che queste misure dovrebbero essere prima testate molto bene. La Germania lo sta già facendo, in parte ne abbiamo parlato qualche giorno fa di questo esperimento, però è importante testare e vedere cosa succede prima di introdurre su larga scala misure come questa che possono cambiare moltissimo il panorama sociale di una nazione. Va bene, ultima notizia del giorno al volo perché abbiamo già esaurito 10 minuti. Il Tribunale di Palermo ha ordinato a Glovo, la società di consegne, di reintegrare come dipendente a tempo indeterminato un rider che era stato sostanzialmente disconnesso dall'applicazione online che utilizza Glovo per smistare gli ordini. Il rider era stato bloccato dall'app per una prima volta a marzo e poi una seconda volta dopo che secondo lui, secondo la sua versione, per un problema tecnico, non era riuscito a versare gli incassi della giornata, soldi che aveva poi versato dopo 2 giorni. Comunque, Glovo sostanzialmente ha bloccato questo rider, non ha rimosso il blocco per diverse settimane e il rider che non può lavorare senza l'utilizzo dell'app, di quest'app, si è rivolto prima diffidato all'azienda e poi si è rivolto al Tribunale di Palermo. Anche perché secondo la CGIL il blocco di questo rider sarebbe stata una sorta di ritorsione di Glovo per il fatto che quest'ultimo si era esposto pubblicamente in una trasmissione televisiva locale denunciando le cattive condizioni di lavoro dei rider stessi. Comunque, fatto sta che la giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, Paola Marino, ha deciso di obbligare l'azienda a reintegrare il rider come dipendente a tempo indeterminato e a dare anche pagare anche un risarcimento allo stesso rider. Ed è la prima volta che un tribunale in Italia ordina un reintegro simile, quindi con un quadro contrattuale abbastanza impegnativo e importante per l'azienda. Ed è probabilmente una sentenza che potrebbe cambiare gli equilibri nel nostro paese fra le piattaforme e i lavoratori, appunto i rider, i lavoratori precari e spesso appunto che lavorano in condizioni così abbastanza precarie per questo tipo di piattaforme. Va bene, detto ciò, io direi che è il tempo di salutarci. Vi do appuntamento a domani, come sempre, con una nuova puntata di Me la segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti. E come ogni giorno, io vi ricordo che chi si rassegna è per tutto. Ciao.